Le 7.15, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, la prima edizione di Metro Regione. Verso l'inaugurazione delle Olimpiadi, le giornate da bollino rosso per la viabilità milanese saranno giovedì e venerdì allo stadio di San Siro. Per l'inaugurazione ancora tanti posti vuoti, parte l'operazione due biglietti al prezzo di uno. I giochi di prestigio sui rimborsi dei pendolari. Con i nuovi criteri di Trenord nel 2024 pagati poco più di 100.000 euro contro i quasi 6 milioni dell'anno precedente, ma i ritardi sono rimasti quelli di sempre. Armi a Israele, un dossier racconta le aziende bergamasche che fanno affari di guerra con Tel Aviv. Il caso finisce in Parlamento. Il meteo questa mattina con Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
La perturbazione della notte ha portato neve bagnata fino a quote collinari, circa 20 cm di neve fresca oltre i 1000 metri. Altre perturbazioni si alterneranno fino a venerdì, ma con clima via via più mite. Le previsioni intanto per oggi: cielo molto nuvoloso coperto con piogge al mattino in attenuazione e spostamento verso est. Inizialmente acqua mista a neve fino ai 400-500 metri di quota, ma con limite delle nevicate in progressivo rialzo fino ai 1000 metri. Nel pomeriggio ancora per lo più nuvoloso ma asciutto. Temperature massime attorno ai 4-6 gradi.
Olimpiadi di Milano Cortina, tre giorni all'inizio dei giochi. Ieri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato a Palazzo Marino e al Teatro alla Scala per la sessione del Comitato Olimpico Internazionale. Il Capo dello Stato sarà nuovamente a Milano questa settimana. Venerdì sarà protagonista alla cerimonia di apertura allo stadio di San Siro. Giovedì, tra i vari appuntamenti, inaugurerà il villaggio olimpico all'ex Scalo Romana, uno dei cantieri olimpici più discussi in città, un progetto privato a cui però contribuiranno pesantemente fondi pubblici. Al termine dei giochi diventerà uno studentato privato da 1700 posti letto. Intanto per l'inaugurazione allo stadio di San Siro parte l'operazione due biglietti al prezzo di uno e a disposizione dei circa 18.000 volontari ci sono biglietti al costo di 26 euro invece che 260 al terzo anello, segno che ci sono ancora molti posti vuoti. Ma sentiamo alcune delle voci raccolte attorno al villaggio olimpico, dove in questi giorni stanno arrivando atleti e staff, le interviste fatte da Francesca Fulgheso.
Non sono un amante dello sport, però mi fa piacere che ci sia un po' di vita in questa zona di Milano che di solito è un po' sguarnita. Farà qualche posto di lavoro, immagino, forse. Ci saranno un po' più di turisti, un po' più di gente che vende cappuccini la mattina, quindi sì, mi fa piacere.
Partenza pensavo fosse positiva, attualmente meno, perché mi sembra che abbiamo fatto le cose come al solito all'italiana, buttando una marea di soldi, aumentando le spese molto di più di quello che erano preventivate, essendo in ritardo per i lavori.
Ma penso che sia un modo di incontrare persone che arrivino da tutte le parti del mondo, penso che sia una cosa positiva. Diciamo che però la parte quella legata alla gestione, all'economia, quanto hanno messo in ballo, potrebbe essere gestita in maniera diversa.
Le strutture che hanno costruito vengano poi utilizzate in maniera adeguata nel post Olimpiadi, perché io ho i miei dubbi che la gente che ha veramente bisogno, penso agli alloggi, perché c'è gente, ci sono ragazzi che vengono da fuori che hanno poche disponibilità economiche, speriamo che vadano queste persone gli alloggi.
Ho preso dei soldi che potevano spendere in un altro modo, che potevano proprio tutti usarli per un altro modo, per un'altra cosa.
E secondo te non avrà conseguenze positive sulla città?
Non credo.
C'è solo Milano sotto sopra e non è ancora finito, è una vergogna.
Per ora vedo solo cementificazione, quella è la conseguenza più evidente.
Il gruppo consigliare del Partito Democratico in Regione Lombardia attacca Trenord. Il cambio di sistema sui rimborsi degli abbonamenti ferroviari, passato dal bonus all'indennizzo, si traduce in un affare milionario a scapito degli utenti. Sentiamo Simone Negri, consigliere regionale e capo delegazione del PD in Commissione Trasporti.
La Giunta Fontana ha fatto un altro enorme regalo a Trenord. Ha modificato i meccanismi di rimborso per gli abbonamenti passando dal bonus all'indennizzo. Ora abbiamo i dati di due anni consecutivi, 2023-2024. Quello che emerge chiaramente è che siamo passati da rimborsi rivolti ai pendolari per 5 5,7 milioni di euro a poco più di 100.000 euro annui. Significa un crollo di 57 volte. È un'enormità. E questo va nel segno di una regione Lombardia che, anziché far propria la causa dei pendolari, di chi si sposta, che è obbligato a spostarsi quotidianamente con i treni per motivi di lavoro, per lo studio, la nostra giunta regionale preferisce garantire e tutelare la sua azienda di trasporti e i suoi conti e i suoi bilanci. L'abbiamo già visto col rinnovo per 110 milioni di euro in più all'anno del contratto di servizio. E ora lo vediamo anche sui rimborsi dei pendolari. Questa cosa è assolutamente scandalosa.
Armi a Israele, un dossier svela le aziende bergamasche che stanno facendo affari di guerra con Tel Aviv. Da Bergamo, Sara Agostinelli.
È stata la cosiddetta società civile a scovare le aziende bergamasche che fanno affari di guerra con Israele. Alla fine del novembre scorso, 18 fra associazioni, reti, consiglieri comunali e centri sociali hanno reso pubblica un'inchiesta che individua 7 imprese e una in particolare, la Battagion S.p.A., che produce tecnologie per esplosivi e che verso Israele ha fatturato 5 milioni di euro in 3 anni. Ne è nata una petizione che si trova sui profili social di Sinistra Italiana Bergamo e un'interrogazione parlamentare del senatore di Alleanza Verdi Sinistra Tino Magni, a cui ora il Ministero degli Affari Esteri ha risposto confermando l'esistenza di licenze rilasciate alla Battagion S.p.A. Sono del 2021 e 2022 e hanno garantito all'impresa di fare affari bellici anche nel 2023. Secondo il Ministero, la Battagion ci avrebbe riprovato anche nel 2024 e questo confermerebbe che l'azienda ha materiale da mandare in Israele che andrebbe a sostenere l'assedio su Gaza, ma avrebbe poi ritirato la richiesta di licenza, forse su suggerimento dello stesso governo. Eppure, l'inchiesta delle associazioni mostra proprio come nel 2024 Battagion abbia avuto guadagni in relazione a Tel Aviv. La risposta del Ministero non è completa, dice il senatore Tino Magni, che annuncia la richiesta di ulteriori chiarimenti. Intanto le associazioni invitano a un'assemblea pubblica con la portavoce della Global Summit Flottiglia Maria Elena D'Elia il 26 febbraio alle 20.30 all'Auditorium Gramsci del quartiere Malpensata di Bergamo.
Partire dai nomi è un errore, prima vengono i contenuti, poi la coalizione e infine le candidature. Così Sinistra Italiana interviene nel dibattito sulla scelta del prossimo candidato sindaco del centro-sinistra a Milano. Nelle scorse settimane si sono rincorsi vari nomi, la vice sindaca Anna Scavuzzo, la capogruppo Dem in regione Pierfrancesco Maiorino, il giovane Dem Lorenzo Pacini, l'assessore al bilancio Emanuele Conte e il giornalista Mario Calabresi. Ma sentiamo quanto il segretario ha detto, il segretario di provinciale di Sinistra Italiana, Giuseppe Roccisano.
Prima di arrivare a dei nomi bisogna provare a capire come la pensiamo e come vediamo la città per i prossimi 10 anni e quindi poi capire qual è il perimetro della coalizione e poi forse capire anche quali sono i nomi che in qualche modo ci possono essere in lizza che non possono non passare dalle primarie, a meno che non c'è una condivisione unica su un nome unico, però mi pare che in questo momento non c'è questa disponibilità.
Queste settimane i dibattiti non mancano, ma poi qual è il momento nel quale chi fa politica a Milano nel centro-sinistra se siete attorno a un tavolo a decidere cosa fare?
Noi pensiamo che il momento sia prima di quest'estate, provare a capire prima dell'estate, a costruire insieme alla coalizione un momento di discussione comune, alla coalizione che chiaramente deve partire dal campo largo, campo progressista, chiamatelo come volete.
Se ci saranno le primarie, AVS avrà un suo candidato?
AVS avrà un suo candidato, AVS sta ragionando su questo, avrà anche un'idea di chi sostenere le primarie, nel senso da questa tutta discussione AVS sicuramente avrà un'idea di chi sostenere le prossime primarie, che non può essere uno che non incarna, come dire, la nostra politica, insomma.
È stato raggiunto un accordo tra sindacati e CAM, l'azienda di prodotti per l'infanzia con sede a Grumello e Telgate nella Bergamasca, una vertenza iniziata in primavera, quando CAM attraversava una crisi dovuta al calo della natalità, ma anche alla concorrenza estera. Sentiamo Vincenzo Zammito della FIM CISL di Bergamo, che ha seguito la vertenza.
Sostanzialmente l'azienda ha consentito a incentivare l'esodo come era stato fatto precedentemente. La popolazione aziendale conta attualmente 81 dipendenti, 57 che sono esuberi, che usciranno dal mese di febbraio gradualmente fino a fine luglio. La maggior parte di loro hanno sempre lavorato dentro quell'azienda, con una manovalanza, diciamo, che si occupa di assemblaggio, quindi non hanno grandi specializzazioni, la maggior parte di loro sono sono donne, e la cosa che ci preoccupa di più è la ricollocazione di queste lavoratrici o lavoratori, perché il mercato del territorio è abbastanza in crisi, perché ci sono anche altre aziende del gomma plastica e del settore della moda che a me in questo momento fanno fatica, quindi sarà difficile che assorbirà questi esuberi. Questa azienda non chiude i battenti, fortunatamente, e continuerà una parte di attività produttiva, la maggior parte di essa verrà demandata a terzi, e la preoccupazione è un po' anche quella, qualcuno magari ci dice ma questa nuova attività produttiva andrà avanti, fin quando andrà avanti? L'azienda ci crede, anzi ultimamente sta investendo in campagne pubblicitarie, marketing, per riuscire anche a vendere i prodotti che sono finiti, che sono rimasti in magazzino, e l'obiettivo sarà quello comunque di tenere in piedi questo marchio storico. Bisognerà rassicurare i dipendenti che sono rimasti che la progettualità dell'azienda offrirà qualcosa di concreto per poter andare avanti, e anzi magari riassumere persone e ricrescere. Sicuramente un po' di amarezza c'è, anche perché si parla di un incentivo economico che non è la soluzione è avere un posto di lavoro.
I Macchiaioli, da oggi Palazzo Reale di Milano ospita un'ampia mostra che racconta l'Italia dell'Ottocento e anticipa l'arte moderna. Servizio di Tiziana Ricci.
Giovanni Fattori, Silvestro Lega, Telemaco Signorini. A metà dell'Ottocento al Caffè Michelangelo a Firenze danno vita al movimento dei Macchiaioli, movimento pittorico italiano che anticipò l'impressionismo francese e rivoluzionò il modo di rappresentare la realtà. A Palazzo Reale 100 opere in mostra, un percorso cronologico che racconta la storia del movimento che fu vicino al Risorgimento e a Mazzini e contribuì alla costruzione ideale dell'Italia unita. Elisabetta Matteucci ha curato la mostra con Francesca Dini e Fernando Mazzocca.
Il più importante movimento pittorico del secondo Ottocento italiano è una delle più importanti avanguardie nell'Europa del tempo, insomma. Non ha avuto la stessa visibilità dell'impressionismo, però in realtà sono artisti che hanno veramente prodotto una rivoluzione. Dobbiamo contestualizzare la loro esperienza. Siamo nel 1855, quando questi ventenni si costituiscono in gruppo di lavoro e scoprono che non gli va più di nascondere i loro sentimenti di uomini del proprio tempo, l'attualità dei loro sentimenti nei costumi di un'altra epoca, cosa che faceva all'epoca la pittura di storia accademico-romantica. Colgono la novità del realismo di Courbet, che diceva dovete essere pittori del vostro tempo, dovete fare dell'arte viva.
Li chiamavano macchiaioli in modo dispregiativo, però dopo loro l'hanno adottato.
Certo,
no?
È perché dipingevano a macchie, a tache, quelle che i francesi chiamano tache, macchie di colore, attraverso le quali restituivano le pervenze della natura che volevano raffigurare, dando attraverso la macchia queste campiture di colore il senso del volume, della profondità, della luce.
È tutto per questa edizione di Metro Regione condotta da Roberto Maggioni. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano questa sera alle 19:45.